Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con Centrale Sport. Siamo qui per commentare quella che è stata l'undicesima giornata del campionato di Serie D Girone H. Prosegue la serie positiva del Nardò che per l'undicesima domenica consecutiva ha fatto risultato andando a vincere ieri in quel di Gravina, un successo che valso il secondo posto in classifica sia pure in coabitazione. Insieme al Nardò troviamo infatti il Fasano che è stato sconfitto nel derby col Martina e il Barletta che è l'altra grandissima sorpresa di questo campionato, Barletta che ieri è andato ad imporsi sul campo del Brindisi. Parleremo di tutto questo come ogni lunedì con Fernando Pero.
Buonasera, ben ritrovati.
E a breve poi affronteremo un collegamento telefonico con Nicola Lanzolla, difensore del Nardò, con il quale appunto commenteremo quella che è stata la gara del Nardò e in generale l'intera giornata del campionato di Serie D. Dicevamo, Fernando, di un Nardò che continua in questa striscia positiva, ormai è sul punto di migliorare la serie positiva della squadra di Boccolini, Boccolini con riferimento al primo Boccolini,
certo,
no? Quello della mitica stagione 83-84. All'epoca, lo ricordiamo, ci furono 11 risultati utili consecutivi, l'undicesimo fu con la Vibonese e poi la domenica successiva ci fu la sconfitta contro la Vigor Lamezia. Un Nardò che per la terza volta ieri ha vinto in trasferta, una vittoria diversa dalle altre perché la squadra neretina ha sì rischiato in un paio di circostanze nel primo tempo, poi anche nella ripresa, due salvataggi sulla linea, il primo di Russo e il secondo mi pare di Urchizza.
Non c'è stato un secondo salvataggio, mi ricordo di che cosa parlo. Io
sul tiro di Tommasone,
ma era molto defilato, diciamo, sì, che non era un tiro in porta quello a parte che lì c'è stato un fuorigioco non fischiato evidentissimo, veramente una topica pazzesca da parte del guardaline. Poi Viola è stato costretto a uscire sul lato piccolo dell'area di rigore alla sua sinistra, ha cercato in qualche modo di contenere il tiro, ci è riuscito, poi la palla è stata comunque messa in mezzo, ma non è stato un grossissimo pericolo, piuttosto me la sono temuta nel momento in cui Urchizza gli ha restituito il pallone in maniera, lì potevo pensare a un eventuale calcio di punizione per restituzione volontaria del pallone, ma di fatto ha spazzato l'area, quindi è stato bravo l'arbitro. Mentre la prima azione pericolosa, il salvataggio sulla linea, lo vorrei raccontare diversamente, perché ieri abbiamo viaggiato insieme al match analyst, a Gabriele Calò, che è un ragazzo che è stato anche ospite di Radio Centrale, si parlava del fatto che Russo fosse stato bravo, no? a intuire quella cosa. Lui ha detto non è stato un salvataggio, è stato esclusivamente un obbedire agli ordini, perché mister Ragno sulle palle inattive dedica tantissimo tempo, è proprio maniacale, per cui Russo o chi per lui aveva l'ordine su eventuali calci di punizione di staccarsi dalla barriera un paio di secondi prima di piazzarsi sul palo, tant'è vero che se guardiamo gli highlights nessuno dei ragazzi del Gravina ha approfittato di questo movimento, no? Quasi sia per allungarsi verso la porta. Viola, sapendo di questo movimento, non si è defilato sulla parte sinistra della porta, eventualmente per lasciare la possibilità anche di intervenire alla sua destra, e di fatto la porta si è trovata più coperta, quindi non è stata un'azione casuale, ma un prevedere quello che può succedere.
Ecco, appunto, un qualcosa di architettato alla vigilia che poi si è realizzato in quel momento.
Sì.
Dicevamo di questi pericoli corsi da Nardò, però in Nardò, rispetto alle altre trasferte, rispetto alle altre vittorie in trasferta, quella di Matera, quella di Bitonto, ieri ha creato anche molto di più.
Un Nardò da due volti, infatti poi il mister nell'intervista lo ha fatto pure notare questo particolare. Un Nardò che nel primo tempo onestamente non ha brillato molto, benché comunque abbia costruito le azioni. Io ricordo quella pericolosissima soprattutto di De Giorgi, perché da una punizione battuta da Jonai sempre sul lato corto dell'area di rigore, questa palla è sfilata e De Giorgi non è arrivato per un niente su quella palla. Quindi non è stato un Nardò completamente abulico, comunque brutto a vedersi. Non è stato un primo tempo, diciamo, all'altezza delle prestazioni precedenti, laddove avevamo visto la squadra che nei primi 5-10 minuti premeva parecchio sull'acceleratore. Il campo di Gravina non è ottimale per giocare a calcio, perché è un sintetico un po' particolare, non ha, diciamo, non è di ultima generazione, ma è quasi una moquette, un tappeto, quindi
ormai usurato, diciamo.
Sì, è usurato, ma è particolare, quindi c'era il vantaggio che i loro calciatori lo conoscessero e il Nardò doveva adattarsi a questo tipo di campo. L'altro pericolo l'abbiamo corso con un tiro dalla distanza che devo dire che Viola non l'avrebbe mai arrivata quella traiettoria. Parlo della traversa, perché è stato un tiro un po' particolare che ha disegnato una traiettoria strana, poi si è adagiato sulla parte alta della traversa, ma se fosse entrato nello specchio di porta sarebbe stato gol. Comunque un tiro lo chiamerei estemporaneo, non frutto di un'azione, benché il Gravina, giocando anche con fraseggi molto stretti nei pressi dell'area di rigore, ci ha messi qualche volta in difficoltà. Naturalmente i nostri difensori sono esperti, sono sempre sul chi va là e hanno avuto sempre la meglio. Poi ieri c'è stato Russo che insieme a Lanzolla ha giganteggiato veramente in difesa, due mostri li definirei in questo momento, i numeri parlano chiaro. Però ogni partita può fare opinione, la lettura di una partita, mentre diventano oggettività poi i numeri. Cosa è successo? Che anche analizzando con i tifosi presenti, che erano un buon numero, il primo tempo parlavamo di un Nardò che si affidava troppo sui lanci lunghi, dove non avevamo, a parte qualche spizzata, ma era molto, molto rara, non c'era un gioco corale bello a vedersi, no, produttivo. Cosa che invece è avvenuta nel secondo tempo, laddove credo che mister Ragnolo ha messo anche lui la strigliata, lui l'ha chiamata, e la immagino conoscendolo, però insomma poi in quei momenti bisogna anche sapere gestire le situazioni, perché richiamare all'ordine la squadra e impartirgli le direttive per eseguire quello che è stata la preparazione della gara stessa, no? Perché lui ha detto l'abbiamo preparata in un certo modo, ma il primo tempo non è stato assolutamente un filo diretto con quello che si era detto. Nella ripresa è cambiato qualcosa, si è giocato palla a terra e la gara però di fatto è cambiata. Già il primo tempo era uscito D'Ambros perché era stato colpito più volte nella caviglia, adesso ha qualche problema al tendine, speriamo di recuperarlo per domenica. Nel secondo tempo gli è subentrato Mariano. Nel secondo tempo sono subentrati due centrocampisti che farebbero gol a qualunque squadra, no? Che noi grazie a Dio ce li possiamo permettere anche in panchina. Novità: Mengoli in panchina, ritorno di Agnello in panchina. Il mister ha avuto l'intuizione, perché poi è lui che conosce i suoi uomini, è lui che può disegnare nuovi schemi tattici, conoscendo anche le propensioni tattiche e le qualità dei suoi ragazzi. Quindi lui ha tolto anche Jonai, inserendo due centrocampisti, ma di fatto avanzando Polichetti, che diciamo ha la bravura di ricoprire più ruoli, così come ha fatto Mengoli, che è tornato, diciamo, nel suo alveo naturale, no? E io credo che Mengoli abbia dato un passo diverso alla gara, perché è un calciatore che ha degli strappi improvvisi, anche diciamo una certa presenza fisica in mezzo al campo, Si è fatto sentire Mengoli, non in maniera diciamo evidente da sbloccare il risultato, ma comunque è stato un riferimento più importante negli equilibri tattici della gara. E da qui insomma si è avanzato decisamente il baricentro e poi la gara si è sbloccata con quel tiro un po'.
A questo proposito volevo chiederti se ritieni che veramente sei veramente Antonacci ammirato l'incrocio dei pali, oppure se è venuto fuori un di quei tiri cross, no, che poi si infilano in...
Se non ricevo la chiamata vuol dire che non sta ascoltando e quindi dico la verità, per me non era un tiro in porta. Secondo me lui voleva fare un cross in mezzo perché non era una condizione ideale per battere, tra l'altro era un tiro ad uscire, quindi non indirizzato sotto il 7 diciamo ad aggirare il portiere, ma era un tiro ad uscire, quindi quel tipo di conclusione non può essere secondo me voluta, però la fortuna ha voluto che si insaccasse lì. Poi aspettiamo la chiamata di Antonacci che ci
sì,
possa smentire.
Ho notato che una casualità, un gol simile lo ha realizzato un giocatore del Picerno nella partita che Picerno mi pare giocava con una squadra pugliese
ieri.
Poi,
sì, il Picerno a Cerignola
mi pare che il gol del Picerno è nato in una situazione,
sì, attenzione,
molto
però lì il gol di Esposito l'ha fatto Esposito, è una vecchia conoscenza del Picerno,
un attaccante
però è stata una conclusione a giro sotto il 7 voluta, cioè lui l'ha fatta col compasso, sì, quel diciamo, tiro. Per chi non l'ha vista io invito a guardarla sta conclusione.
Infatti, la posizione
la posizione era identica, però diciamo, lì ha calciato
Esposito, ragiona da attaccante Antonacci,
sì, ha calciato di destro, no? Quindi l'ha messa sotto il 7 opposto, ma perché l'ha mirato. Antonacci no, nel senso che lo ritengo più casuale il tiro di Antonacci, ma non me ne voglia, voglio dire, alla fine conta il risultato, no? E lì la squadra del Gravina insomma ha avuto una prima doccia fredda, quasi un KO, perché ha capito che poi aveva di fronte una difesa che subisce pochissimo e sarebbe stato complicato, soprattutto dal momento che non ha mai vinto, dal momento che non segnava da parecchie partite. Anche se poi le incursioni prima del gol sono arrivate, perché poi c'è stato un sottoporta di un loro esterno che si è incartato nel momento.
Sì, sull'1-0 per il Nardò c'è stata praticamente l'unica occasione del Gravina, no? Bruno che praticamente ha stoppato la palla, ma sì, sbagliando il tocco.
Sì,
e quindi
c'era un'azione pericolosa.
Sì,
c'è stato
oltre,
un 1-2 in aria, ma
il pallone gli è rimasto dietro.
Sì. Ecco, quello è rimasto un'azione. Diciamo con un pericolo latente, no? Però poi c'è stato un ingresso di un giocatore che a me piace tantissimo, che è Fedel, mi ricorda Cancelli,
ripensiamo a Cancelli vedendo Fedel.
Accetto smentite da questo punto di vista, perché Fedel è di una grinta incredibile, appena entra in campo diventa un carro armato, non si ferma mai, va a aggredire tutti i palloni e oltretutto ieri ha dimostrato anche di avere tanta lucidità, perché Gravina reclama quella punizione che l'arbitro ha lasciato correre, arbitrato l'inglese l'arbitro, attenzione, però secondo me è stato bravo perché ha avuto sempre lo stesso metro durante la gara, non ha avuto alti e bassi, è stato di una costanza veramente diciamo bravo, lodevole. E se notiamo l'azione, ripeto, sul quale Gravina ha da qualcosa da eccepire, il nostro calciatore guarda la palla, non va assolutamente sull'uomo, ma guarda la palla che è in alto, e da lì nasce la possibilità dell'incursione per Fedel, che poi nell'uno contro uno è stato bravo a mettere il pallone in mezzo.
Se non sbaglio è proprio Fedel a dare l'inizio a quell'azione, poi c'è quel presunto fallo insomma, sì, reclamato dai Gravini, e poi Fedel che se ne va sulla sinistra, mette in mezzo e nasce poi la deviazione.
Ed io ricordo anche altre azioni importanti, tipo i Jonai nell'uno contro uno che fa sedere a terra il difensore, poi il portiere smanaccia, un'azione simile al gol del 2-0, eravamo sullo 0-0 con De Giorgi che non ci arriva per 20 centimetri a colpire per come avrebbe voluto, insomma è stato un Ardo letteralmente cambiato, ecco, nella conduzione della gara. Un Ardo che è piaciuto e che poi, una volta trovato il gol, diciamo, non ha rischiato nulla, anzi è stato bravo pure a fare il 2-0. Come vedi, i gol sono soprattutto il 2-0, no? È frutto di due ragazzi che sono subentrati a partita in corso. Questo vuol dire l'importanza di una panchina affidabile, che può permettersi anche di avere qualche over di lusso seduto lì. E niente, siamo contenti, perché poi, ripeto, tornando al discorso dell'oggettività, i numeri in questo momento parlano chiaro. Non è un solo fatto di difesa o di pochi gol subiti, ma io parlerei di solidità, di gruppo, di squadra, perché squadra, secondo me, esprime, è la parola che meglio esprime il valore dell'equipaggio, no? del remare tutti dalla stessa parte. E si è visto anche nel momento in cui Nicola Linzolla, non so se è già collegato,
sì, dovrebbe già
nel segno del gruppo, dell'essere tutti una grande famiglia, poi ha voluto quasi sia, no? Lodare l'ingresso in campo di Mengoli cedendogli la fascia. Questo è un gesto bellissimo che fa capire l'amicizia, i rapporti importanti che esistono fra i nostri ragazzi.
Bene, allora lo hai preannunciato, abbiamo già in collegamento telefonico Nicola Linzolla, difensore leader, no, del reparto difensivo, di una difesa che da ieri è in assoluto la meno battuta dell'intero campionato, perché l'Arezzo ha pareggiato 1-1, quindi ha subito il quarto gol della stagione. Il Nardò invece è rimasto con la porta inviolata per l'ottava domenica delle 11 di campionato, e quindi con tre reti al passivo alla difesa meno battuta del campionato. Intanto diamo il nostro saluto, il nostro benvenuto a Centrale Sport a Nicola Linzolla. Buonasera Nicola.
Buonasera, buonasera, grazie per l'invito, buonasera.
Allora, con Fernando, che hai già ascoltato mentre eri in attesa, stavamo... Sì. Stavamo commentando questa partita di ieri a Gravina, questo terzo successo in trasferta del Nardò nel corso di questa stagione. Un Nardò che è cresciuto tanto, no? Nella ripresa, creando tante occasioni, e poi questo vantaggio è maturato nel quarto d'ora finale di gara.
Sì, ha fatto la giusta analisi Fernando, perché noi sapevamo di affrontare una partita tosta, difficile, veramente difficile. Infatti i numeri parlano chiaro, il Gravina non aveva mai perso in casa, ha messo in difficoltà tante compagini importanti come il Brindisi, la Fragolese, la Nocerina, tante squadre. Noi siamo stati bravi a soffrire nel primo tempo, ma a soffrire abbiamo, oltre solo, diciamo, la punizione che Russo ha salvato sulla linea, una traversa, però noi alla fine, anche nel primo tempo, qualche occasione l'abbiamo avuta, la punizione di Jonai che ha attraversato tutta l'area, il tiro di Jonai, il tiro di D'Ambros, il tiro di Antonacci. Quindi il primo tempo è stato equilibrato, e poi il secondo tempo, come ha detto Fernando, è uscito il Nardò che si è visto che ha meritato la vittoria.
Sì, diciamo che i meriti della difesa sono sotto gli occhi di tutti, dicevamo prima, di questi dati statistici, però c'è da sottolineare come nelle ultime giornate, anche nell'ultima gara interna contro il Martina, il Nardò ha aumentato la sua pericolosità offensiva. Ricordiamo anche col Martina 4-5 occasioni in cui un uomo si è ritrovato libero per andare al tiro in aria, poi in quella circostanza i gol non sono venuti, anche ieri tante occasioni. Insomma, un Nardò che probabilmente sta crescendo anche dal punto di vista della incisività offensiva.
Sì, certo, stiamo lavorando soprattutto sulla fase offensiva. Infatti in settimana il mister lavora molto con i centrocampisti e le punte. Però i numeri veramente sono numeri importanti, siamo contenti, ma la forza nostra è il gruppo, è la società, i tifosi e soprattutto l'allenatore, che è un allenatore importante, che ci dà veramente, veramente tanto. Siamo contenti, però piedi per terra, perché ancora non abbiamo fatto nulla e siamo già concentrati da da domani, anzi già da stasera, per la partita domenica, che vogliamo assolutamente vincere.
Sì, in effetti, per chiudere un attimo il discorso sulla difesa, diciamo che anche nelle situazioni più disperate poi c'è sempre una soluzione che vi consente, insomma, di superare il pericolo. Abbiamo ricordato il salvataggio di Russo, poi anche quell'intervento di Urquiza, no, nel secondo tempo su quel diagonale di Tommasone. Ricordiamo anche che col Martina c'era stato un altro salvataggio su Lea di Russo, un tuo intervento decisivo ad anticipare Lopez. Insomma, davvero è una difesa che ha risorse, che anche nel momento in cui sembra che stia per subire gol riesce a trovare una soluzione ed evitare la capitolazione. E non so se nella tua carriera ti era mai capitato di far parte di un pacchetto difensivo così ermetico.
No, sinceramente quest'anno davvero mi sto andando alla grandissima con i miei compagni. È la prima volta che diciamo ci sono questi numeri importanti, però non è merito solo dalla difesa, ma ripeto, è da parte dall'attacco. Diciamo che i primi difensori sono gli attaccanti. Veramente c'è un gruppo straordinario, veramente bisogna elogiare tutti quanti.
Fernando, non so se vuoi intervenire a chiedere qualcosa a Nicola.
No, io non ho nulla da chiedere a Nicola. Tra l'altro, voglio dire, si è snocciolato tutto il possibile sulla nostra difesa, no? Io pongo l'attenzione sulle qualità umane dei calciatori, perché a me piace andare oltre il semplice rapporto giocatore-dirigente. Mi piace guardare delle qualità che secondo me sono importanti, forse più anche degli schemi tattici. Ne approfitto del fatto che Nicola sia collegato per dire che è un ragazzo straordinario. Io, Nicola, mi devo ricredere sulle percezioni iniziali che avevo di te tanti anni fa, quando ti conoscevo, perché probabilmente la tua possenza fisica, come posso dire, la tua anche carriera che di queste categorie, però mi dava l'impressione, non conoscendoti come ho fatto quest'anno, e mi dava l'impressione di un attimo di superbia, di un ragazzo che gioca giusto per la professionalità. Invece dietro le quinte quest'anno sto scoprendo qualcosa che mi fa ricredere, ed è una delle poche volte che mi accade, nel senso che di solito l'istinto iniziale poi mi viene confermato, no, sulle persone che ho di fronte. Verso di te ho sbagliato, nel senso che sì, no, lo riconosco, perché pensavo che fossi più freddo, più distaccato, più professionale. Invece lo sto scoprendo una persona veramente eccezionale, quindi complimenti.
Grazie,
per questo.
Grazie.
No, perché sono poi qualità che fanno la differenza anche in campo, cioè tu trasmetti con questo tuo voglio dire, con questa tua sensibilità, con questa tua amicizia, no? Con questo tuo fare gruppo, anche dei valori importanti ai compagni, no? E quindi si crea il gruppo, al di là che tu possa essere il leader o magari, lo diciamo, sei il più anziano del gruppo anagraficamente parlando, però voglio dire, no. Al di là di questo e dell'esperienza accumulata in tanti anni, secondo me c'è anche questo aspetto che fa la differenza, e tu ne sei un portavoce importante, ecco, quindi complimenti per questo.
Ti ringrazio davvero, Fernando, per le belle parole, ricambio con affetto, già ti conoscevo, il mio pensiero è sempre uguale, è sì, sempre positivo nei tuoi riguardi.
Sì,
davvero.
Ti ringrazio, non era per farci complimenti reciproci, ma secondo me
è perché la verità, riconosco ormai, mi hai conosciuto.
Sì, sì, certo. Ma io lo dico perché molte persone, no, che vengono magari a guardarsi solamente la partita, non stanno dietro le quinte a vedere altri aspetti, no?
Infatti, quindi
è giusto anche che il tifoso conosca non solo l'atleta, ma anche l'uomo, no? E lo spessore dell'uomo, secondo me, è importante.
Ricordiamo peraltro che Nicola Lanzola ha anche dato un contributo a livello offensivo, perché è stato l'autore del primo gol in assoluto, no, di questa stagione. La gara con la Puteolana fu tuo, il gol dell'1-0. Ho dato uno sguardo al tuo curriculum di difensore goleador, non hai segnato tanti gol nel corso della tua carriera, mi pare che quello messo a segno la Puteolana sia stato il tuo quinto gol in carriera, però.
Sì, qualche gol nei playoff, perché non li contano, sì, però sì. Ci pochi gol diciamo decisivi, dai. Okay. speriamo di farne qualche altro quest'anno decisivo, però.
Fino a qualche settimana fa dicevamo il Nardò sta disputando un campionato sicuramente positivo secondo quelle che erano le aspettative. Abbiamo capito che insomma il progetto era quello di dare il massimo partita dopo partita, provare poi a sfruttare eventuali defiance delle big di questo campionato per inserirsi nelle zone alte della classifica. Mi pare che guardando la posizione in graduatoria, Nardò secondo alle spalle della Cavese, davanti a corazzate come Brindisi e Casarano, questo progetto iniziale sia andato forse anche al di là di quelle che erano le attese, le aspettative. Cosa ne pensi?
Sì, sicuramente ci sono squadre più attrezzate che hanno sicuramente fatto un mercato più importante del nostro, però nel calcio non vince la squadra che spende di più oppure acquista giocatori con nomi importanti. Sicuramente, ripeto, altre squadre hanno fatto un mercato più importante, però noi dobbiamo continuare così, perché, ripeto, siamo un grande gruppo e se noi giochiamo in questo modo sicuramente sarà difficile batterci, per quello che penso io.
Sì, peraltro tu sei tra i pochi che fanno parte di questo organico che hai quasi sempre giocato in squadre d'alta classifica, no? Ricordiamo le tue esperienze a Bitonto, a Taranto, anche a Bisceglie, quell'anno mi pare giungeste ai playoff, insomma sì. Hai maturato esperienze importanti in squadre di serie D d'alta classifica. Magari giocare senza la pressione di dover ad ogni costo vincere il campionato, pressione che magari c'è in piazza quest'anno come Brindisi, come Casarano Cava, vi aiuta a giocare con più serenità e a dare anche il meglio.
Sì, sono d'accordissimo. Giocare senza pressioni, nel senso che del risultato non giochiamo sicuramente per perdere, questo è sicuro, giochiamo per vincere tutte le partite, però non abbiamo quella pressione di raggiungere per forza i tre punti, è normale. Ora, ripeto, noi dobbiamo subito raggiungere la quota salvezza e poi sicuramente penseremo ad altro, e io sono sicuro che quest'anno ci potremmo divertire.
Bene, ricordiamo la gara di domenica prossima con la Nocerina, che è un'altra grande delusa di questa fase iniziale della stagione. Un'altra caratteristica di questo Nardò è che affronta con grande determinazione, con grande umiltà, sia le grandi sia quelle sulla carta meno grandi o che comunque attraversano momenti difficili o si trovano in posizioni delicate di classifica, come era il caso di ieri del Gravina. Che gara ti attendi per domenica prossima?
Sicuramente una gara difficile, anche perché loro vengono da una sconfitta pesante in casa. Io conosco bene i giocatori della Nocerina, perché in questi anni li ho incontrati. C'è Garofalo, il capitano, che è un giocatore che ha fatto altre categorie, Talamo, Scaringella, tanti altri giocatori importanti. Sicuramente è una partita difficile, perché loro vengono, ripeto, da un risultato negativo, però noi abbiamo grande rispetto per loro, però noi giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, vogliamo dare grandi soddisfazioni a questa gente che domenica, sono convinto che verrà
bene. Possiamo, certo, possiamo ringraziare e congedare Nicola Lanzolla, ringraziarlo di averci concesso una parte di quella che è la giornata libera, no, dei calciatori.
Sì, infatti è un po' complicato trovare la disponibilità, però Lanzolla è grande anche per questo, perché non dice mai di no, attenzione.
Allora, è un piacere per me, è un piacere.
Grazie Nicola.
Ti ringraziamo ancora e buona
grazie
serata.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
Buona serata, grazie. Salve.
Allora, torniamo in studio. Abbiamo ascoltato questo calciatore, insomma, di cui hai tratteggiato anche i valori morali, di persona.
Lo ribadisco, mi sono sbagliato, perché a vederlo sembrava una scorza di uomo autoritario, professionale e basta, quasi freddo, invece spettacolare. Cioè una persona, un ragazzo, guarda, di un'umiltà incredibile, si mette al servizio della squadra e dei compagni proprio in maniera quasi servizievole, ecco, perché sente la responsabilità e il senso del dovere. Comunque, sì. Torno un attimo sulla gara di ieri, perché la gara di ieri, secondo me, è una vittoria che vale molto, ma molto sotto il profilo non dei numeri e dell'oggettività, ma sotto il profilo proprio dell'importanza di questa vittoria, perché andare a vincere a Gravina non era affatto né facile né scontato, al di là della classifica. E io, parlandone con amici, anche con gli addetti ai lavori all'interno della nostra società, avevo detto che dalla partita di ieri noi avremmo capito che tipo di squadra saremmo stati in questo campionato. Cioè, se noi avessimo abbassato la guardia di fronte a un avversario più alla portata rispetto ad altri, allora avremmo capito che ancora non ci siamo con la testa, benché abbiamo dimostrato di non avere timore reverenziale verso nessuno, di trattare tutti alla pari. Ma ieri c'era questo pericolo, il fatto che loro non segnavano, che non hanno mai vinto, tutta una serie di circostanze. Avendo superato questo ostacolo, soprattutto nella ripresa, come abbiamo descritto, secondo me abbiamo dimostrato ieri, o quantomeno finalmente reso diciamo evidente, che ci siamo. Cioè, adesso possiamo essere una squadra diversa, non diversa, cioè che nel campionato può dire la propria, ecco.
Diciamo, una squadra che domenica dopo domenica prende consapevolezza, no, delle sue potenzialità, dei suoi, certo, mezzi, e in questo senso la gara di ieri,
anche in virtù dei risultati, no, che poi ieri praticamente tre big sono cadute se vogliamo, no?
Cioè. Sì, peraltro hanno prolungato un periodo negativo, no? Perché non si tratta,
sì,
più,
perché che perda la Cavese, che il Brindisi incappi in un'altra sconfitta, che il Casarano si blocchi con la Puteolana in casa, e che il Fasano perda, voglio dire, sì, è successo tutto nella stessa giornata, però in funzione classifica ti fa capire, cioè, ma sono dei segnali che ti fanno capire che poi non è tutto così scontato, no? Come, sì, è vero, corazzate, ma corazzate, come ha detto Lanzolla, no? Non significa necessariamente essere squadra. La parola squadra è un'altra cosa, secondo me.
Sì, ma d'altra parte anche la storia di questo campionato ci insegna che sistematicamente, no, c'è qualche grande che poi fallisce clamorosamente. Lo scorso anno il Bitonto, il Casarano qualche anno fa, insomma, il Cerignola che ha dovuto lottare per parecchi campionati prima di ottenere il
problema di questo campionato è che le corazzate sono molto di più rispetto agli anni passati, no? Quindi le ambizioni sono, diciamo, di più squadre, non solo di quella che è roboante, no? Però ieri la giornata ha dimostrato che insomma,
e ha dato conferma di quello che abbiamo sempre detto, no? Che un po' tutti gli addetti ai lavori hanno detto fin dall'inizio di questa stagione, che anche le piccole possono far male alle grandi, no? La Puteolana che pareggia a Casarano, certo, il Matera che va a vincere in trasferta sul campo della Nocerina, è la conferma che qualsiasi avversario deve essere trattato con le pinze, come si dice, perché può arrecare, ne possono nascere insidie, no? da qualsiasi.
Ecco, per esempio, il fatto del Casarano abbia pareggiato in casa con la Puteolana, no? È lo stesso discorso che facevo io in Gravina Nardò, è lo stesso tipo di gara, benché il Casarano fosse ancora più avvantaggiato per giocare in casa. Cioè, lì capisci tante cose, no? È vero, magari può essere un periodo negativo, possono succedere dei fatti, che ne so, delle coincidenze o delle situazioni proprio spiacevoli, no? di squadra che non ti fanno rendere al meglio, può essere un episodio, però non vincere quella gara. E poi gli highlights di ieri di Casarano-Puteolana hanno dimostrato che la Puteolana non ha fatto un gol estemporaneo, ma ha avuto anche altre occasioni. Infatti, però dimostra che quella gara che era da vincere, per chi ha l'ambizione da vincere, non è stata vinta, quindi c'è ancora qualcosa che non si è formato. Ecco, sono segnali secondo me importanti.
Per chiudere il discorso su Nardo Gravina, anche se tra poco poi ascolteremo come tradizione l'intervista post partita che hai realizzato con Mister Ragno, diciamo che nelle gare tra Nardò e Gravina si conferma una legge ormai che sembra consolidata, quella che il fattore campo conta relativamente, perché è la terza volta che Nardò va a vincere a Gravina. Era riuscito anche alla squadra di Foglia Manzillo e al Taurino 2, insomma.
Guarda, posso dire, allora ieri è successo, vabbè, lo diciamo anche per divertimento, per scaramanzia, quello che voglia, anche perché non possiamo parlare solo di, c'è anche un altro calcio che sono le curiosità. Ieri, facendo compagnia alla squadra nel pranzo, no, del ritiro, praticamente poi sono andato al bar con gli amici e i dirigenti al seguito a prendere un caffè. Alzo lo sguardo verso la bacheca dei liquori. Il primo liquore che è venuto in mente aveva una marca, Molinari.
Che senso?
E Molinari è stato, no, un autore del gol di una vittoria a Gravina. Non ho detto niente a nessuno per scaramanzia, però si è accesa una lampadina, ho detto oggi vinciamo. E così è stato.
Infatti così è stato. E anche il Gravina, per chiudere, spesso ha vinto a Nardò, ha vinto per tre volte. Nelle prime due circostanze è successo che in quello stesso campionato Nardò abbia vinto in trasferta a Gravina e poi abbia perso in casa. E poi l'ultima sconfitta, quella dello scorso anno, particolare perché maturata in situazioni veramente eccezionali, no? Il Nardò ridotto in 9 uomini, il 3-2 dello scorso anno. E Gianfranco Esposito, che come ogni lunedì cura la parte tecnica della trasmissione, ora ci propone l'intervista a Nicola Ragno.
Mister Ragno, possiamo definirla l'elogio della concretezza questa partita?
Ah, è stata una partita che meglio il secondo tempo, forse la strigliata dal primo secondo tempo li ha un po' svegliati, perché io non posso accettare un primo tempo fatto in quella maniera, quando se potevamo accelerare con piccole accelerazioni potevamo mettere in difficoltà il Gravina. Invece abbiamo giocato soltanto per far passare questo tempo e per prendere l'ennesimo 0-0. Io non sono così, io voglio vincere. Perché nel secondo tempo mi sono arrabbiato, ho detto che dobbiamo insistere perché questa è una partita che potevamo vincere. Alla fine sono entrati con un'altra mentalità e alla fine abbiamo vinto. Abbiamo creato oltre le due palle gol altre situazioni, non abbiamo concesso praticamente nulla. Viola non ha cacciato, non ha mai fatto una parata.
Di fatto è così, nel senso che nel primo tempo il Gravina si è procurato due occasioni importanti, una con un calcio di punizione, salvataggio sulla linea di Russo, l'altro il tiro dalla distanza che ha preso la palla alta della traversa. Però nel primo tempo il Nardò, troppe palle lunghe a nostro giudizio.
Palle lunghe, ci dovevamo abituare a questo campo, perché non è facile, perché noi ci siamo allenati tutta la settimana a Leverano, che è un altro tipo di sintetico. Questo è un campo dove loro si allenano ogni giorno, quindi noi dovevamo adeguarci al campo innanzitutto, e contro una squadra che è una squadra giovane, infatti anche con alcuni giocatori di qualità. Però ripeto, noi abbiamo fatto la nostra partita, l'abbiamo fatta anche nel primo tempo, abbiamo cercato forse lentamente, giravamo palla lentamente, loro ci erano bravi a chiuderci tutti gli spazi, non ci hanno fatto giocare e quindi alla fine anche il calcio lungo non è stato influente nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo cercato un po' la terra, abbiamo cercato la verticalizzazione tra le linee, dei punti si cercavano di più e poi meritatamente abbiamo vinto questa gara.
Era una gara che veniva etichettata come una gara verità, cioè oggi il Nardò poteva capire che tipo di squadra è, cioè proprio contro un'avversaria insidiosa ma la cui classifica la rende in maniera latente e pericolosa. Quindi...
Ma guarda, il Gravina in casa ha fatto 5 pareggi, ha fermato il Barletta, la Fragolese, la Nocerina, il Brindisi, quindi insomma non è l'ultima arrivata. Come l'ho detto e lo dirò sempre ogni settimana, questo è un campionato difficile, noi dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili. Io sono soddisfatto, fino adesso abbiamo fatto 5 vittorie e 6 pareggi. Dobbiamo continuare così, perché qua i punti bisogna prendere su tutti i campi. Domenica arriva Nocerina, che ha perso in casa, quindi troveremo una squadra che sicuramente si vorrà rifare, e da martedì si ricomincia un'altra settimana tosta, perché ripeto, noi solo col lavoro possiamo migliorare. Oggi, lo ripeto, nel primo secondo tempo la mia arrabbiatura era soltanto perché si è preparati una partita in una certa maniera. Si poteva fare quelle tipi di giocate che noi avevamo preparato, però le facevamo lentamente. Può darsi che con un pizzico di velocità in più potevamo creare più problemi nel primo tempo, e già nel primo tempo potevamo passare in vantaggio. Invece è stata una partita molto equilibrata nel primo tempo. Noi comunque un paio di occasioni le abbiamo avute con qualche tiro, però non siamo stati efficaci e non abbiamo attaccato negli ultimi 30 metri con più uomini, quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. E questo bisogna far capire ai giocatori, bisogna far vedere queste immagini, perché se noi giochiamo come abbiamo fatto secondo tempo, ripeto, noi possiamo mettere in difficoltà chiunque, sempre che noi non, ripeto, noi dobbiamo fare punti su ogni campo, in casa e fuori casa, quindi adesso abbiamo 21 punti, siamo contentissimi di questo inizio di campionato, però dobbiamo ancora migliorare. Noi, io ripeto ancora, questa è una squadra che ancora si deve esprimere tutto il potenziale che ha. Quando lo farà sicuramente faremo meglio.
L'ingresso di Mengoli e Agnello contemporaneamente ha dato più equilibrio tattico alla squadra, benché sia uscito un attaccante come Gionali.
Sì, perché ad un certo punto abbiamo perso anche un po' di filtro in mezzo al campo. A quel punto ho cambiato due uomini, ho messo Polichetti che può fare qualsiasi tipo di ruolo, lui è uno che oltre a fare il quinto, l'interno, può fare il trequartista, la seconda punta, e ha creato anche vivacità, soprattutto quando l'ho messo là davanti con Mariano. Mariano si è semplificato come non solito, Mariano Cristian lo conosco benissimo, però anche chi è entrato in Mengoli, anche Daniele lo stesso, Fedel pure, hanno dato quella sicurezza alla squadra di poter riuscire in bene da questa cosa.
5 partite esterne, 0 gol, come la interpreta?
Ma io sono contentissimo di questo, però noi, credimi, non ne parliamo minimamente nello spogliatoio, noi vogliamo fare soltanto tanti punti, basta. Domenica spero che lo stadio lo riempiamo nuovamente, perché noi bisogna sempre dei tifosi, spero di regalare domenica, si ritorna, ecco, alla vittoria sul nostro campo, perché non lo facciamo con la Puttolana dalla prima giornata di campionato. L'altra vittoria l'abbiamo fatta in campo neutro, quindi domenica l'appello che faccio è di riempire come al solito il nostro campo, che è un campo bellissimo, una struttura bellissima, e non ci perdiamo nessun appuntamento, perché quest'anno è un campionato bellissimo.
Io ti ringrazio per averlo fatto di tua iniziativa, quindi domenica tutti allo stadio, ci aspetta Nardone Cerina, riempiamo il Giovanni Paolo II. Grazie mister.
Grazie.
Questa intervista ci ha appunto introdotti al prossimo impegno di campionato contro la Nocerina, che peraltro, diciamo, è una sorta di bestia nera del Nardò, perché ha vinto le ultime 3 partite disputate a Nardò. Ricordiamo quando il 3-1 nella stagione in cui c'era Foglia Manzillo in panchina, sempre con Foglia Manzillo 2 anni dopo quella vittoria per 1-0, no? Su quel calcio di punizione di Liurni. Liurni all'epoca non era un calciatore molto famoso, almeno nel girone H.
Poi divenne una poi star, praticamente
si affermò, no?
Poi ha preso il lavello l'anno scorso,
sì. E poi l'anno scorso ricordiamo il 2-0 maturato ad Ugento, si giocò in campo neutro a porte chiuse. Quindi l'unica vittoria del Nardò con la Nocerina risale all'era Papadia,
sì.
Gol di vantaggiato, peraltro non si giocò
a Novoli,
non si giocò neanche a Nardò, quindi
si giocò a Novoli.
Sostanzialmente a Nardò stadio Giovanni Paolo II la Nocerina non ha mai perso.
Sì, mi ricordo di quella squadra che c'era un calciatore che era invidiatissimo ai tifosi del Nardò, si chiamava Dello Ioio, non so se te lo ricordi. Era, se non sbaglio, aveva i capelli, vabbè, insomma, comunque era una Nocerina fortissima quella lì, di quella stagione. Avevamo Barrella e c'era Colangelo come allenatore, sì. Vincemmo 1-0, sì.
E quindi ci sarà questo impegno con la Nocerina, che spesso ha forti squadre, no? Perché la tradizione è tale che...
Sì, però in questo momento non sta girando alla grande, anche l'ambiente non è che sia molto entusiasta della situazione come sta andando. Hanno avuto questo esploit col Brindisi, frutto quella prestazione dell'attaccante di colore, adesso mi sfugge il nome, che è
forse Balde,
sì,
che è un 2004,
sì, in quella partita fece furore, però poi la squadra si è persa. Ho visto che ieri anche il nostro ex è partito dalla panchina, non so il motivo, se è tattico.
Sì, è la seconda domenica che Romeo non è in campo.
Non so, ripeto, se motivi tattici o di natura fisica, però come al solito io diffido dalle squadre che possono avere, insomma, questi problemi. Non devo insegnare nulla ai nostri ragazzi, Lanzolla l'ha detto prima. Noi entriamo sempre in campo per vincere, perché insomma è un dogma di Mister Ragno non cercare di vincere tutte le partite, quindi stavolta credo che quella tradizione potrebbe essere sfatata, sì, quindi...
anche perché c'è da interrompere questa serie di pareggi casalinghi, no?
Che...
no,
non solo quelli, sì, anche diciamo dopo la Puteolana il pubblico del Giovanni Paolo II non ha mai avuto la sensazione di riassaporare la vittoria sul campo amico. E poi mi immagino che se dovessero venire questi tre punti, un esodo biblico a Casarano che introdurrà la partita successiva. Quindi secondo me stiamo vivendo un periodo piacevole, di quelle sensazioni belle che il calcio sa dare, in cui qualche sogno insomma si comincia a fare, ma rimaniamo molto molto con i piedi per terra. Però la squadra e il campionato stanno dimostrando che tutto è possibile.
Sì, ricordiamo anche che la Nocerina, che non sta disputando un grosso campionato, comunque in trasferta ha perso soltanto con la Fragolese, poi ha vinto a Martina e pareggiato anche su campi insidiosi, per esempio a Casarano, a Barletta e poi anche con il Gravina e con la Puteolana. È una squadra molto cambiata rispetto allo scorso anno, forse
anche
l'errore,
la proprietà mi sembra cambiata.
Sì, diciamo la proprietà americana subentrò già a stagione in corso lo scorso anno, risolvendo una situazione che sembrava davvero complicatissima, perché praticamente la squadra era stata abbandonata a se stessa dal vecchio proprietario. Però poi forse hanno voluto cambiare eccessivamente, anche la scelta di Sannino come allenatore non si è rivelata
azzeccata.
Giusta, azzeccata, perché era un tecnico che ha un gran passato, ha allenato anche in Serie B, ma che si è ritrovato, no, in questo girone H di Serie D.
Sì, io credo che... Allora, la Nocerina senz'altro è una realtà nobile, no, del calcio italiano del sud, poi fa parte di quella zona del Salernitano dove insomma il campanilismo, l'affezione alla squadra è importante. Trascorsi di Serie B, un passato non proprio diciamo esaltante, anche burrascoso per certe situazioni, quindi la gente poi si disaffeziona quando viene illusa e le aspettative di campionato poi non vengono rispettate. Ciò nonostante hanno un grosso seguito dei media questo sì, cioè, sì, lo dobbiamo dire,
ci sono un paio di siti web che praticamente fanno la diretta
come se vivessero
audio, no?
Sono più presenti della società praticamente, sì. No, però per dirti che o per dire ai nostri amici che stanno ascoltando che è una realtà molto blasonata, molto seguita, però ha degli alti e bassi notevoli, e in questo momento forse sta vivendo una situazione di crisi, ma diffidiamo come al solito da queste situazioni, facciamo la nostra partita e cerchiamo di dare la seconda gioia al Giovanni Paolo II di questa stagione.
Sì, tra i giocatori più noti che militano nella Nocerina ricordiamo Mincica, ex Casarano, lo scorso anno a Cerignola, a Scaringella, che è pure un attaccante che in questa, anche se non segna molto, però riesce sempre a trovare squadre importanti, in passato ha militato anche nella Fidelisandria, e poi c'è un terzino sinistro, Garofalo, che ha addirittura 38 anni, quindi un calciatore.
Sì,
con...
quello che ha citato prima Lanzolla,
sì,
no? Che
sì,
lo conosceva.
Infatti.
E poi ripeto questo 2004 che...
questo balde.
Sì, è da prendere con molta attenzione.
Bene, noi siamo arrivati a conclusione dell'appuntamento odierno con Centrale Sport.
Sì, possiamo anticipare solo una cosa, che la partita sarà alle 2:30, si ritorna
all'orario, diciamo, tradizionale.
All'orario,
no?
Sì, tradizionale, sarà alle 2:30. Io non voglio come posso dire, bypassare il mister o essere pesante o noioso per dire di affollare lo stadio, perché il pubblico di Nardò non ha bisogno di sentirsi dire nulla. Quando arrivano certi input, il Nardò risponde, c'è sempre un bel fuoco nascosto sotto la cenere, no? Si dice che è pronto a essere scoperchiata questa cenere per far uscire la fiamma. Questa fiamma è sempre bella poderosa e friccicherella quando è necessario, per cui io mi auguro domenica, naturalmente la coreografia col Martina resta qualcosa di straordinario e che probabilmente si potrà ripetere solo in circostanze di nuovo eccezionali, però la presenza si può ripetere, la presenza si può, diciamo, bissare rispetto a quella partita, anzi forse potremmo essere anche di più nel momento in cui finalmente la Serie A adesso trova un periodo di riposo, non abbiamo distrazioni di alcunché, per cui invadiamo il Giovanni Paolo II. Io credo che lo dobbiamo, al di là della nostra fede o chi ha ancora il dubbio di poter venire o chi sta con due cuori, vado o non vado, superi questo dubbio e venga il Giovanni Paolo II, perché in questo momento la squadra sta dando dei segnali importanti, sta tornando, diciamo, degli elementi di valore proprio, quelli belli da vedere, no? Del sacrificio, del gruppo, dell'unione, del crederci, del lavoro, che sono lo specchio di Mister Ragno, tra l'altro. È vero, non c'è stata tanta soddisfazione nelle partite casalinghe, quelle viste al di là della prima, però noi siamo il 12° uomo in campo e domenica vediamo anche di essere il 13°, cioè che poi la cornice del pubblico è l'elemento migliore secondo me in una partita di calcio, quindi
rinnoviamo l'invito,
riempiamolo questo stadio, facciamo sentire proprio il calore, quello umano proprio, che non ha bisogno di alcuna energia diversa se non quella che parte dalla passione.
Allora, appuntamento domenica prossima 14:30 per Nardò Nocerina, anche un avversario di blasone, no? Che sicuramente anche questo motivo richiamerà il grande pubblico al comunale Giovanni Paolo II. Ci fermiamo qui, grazie Fernando per la tua presenza.
Grazie ai nostri amici
studio,
che ci ascoltano come sempre.
Tra poco la trasmissione Basket a 2 con
Enrico. Ricordiamo che c'è il podcast per risentirlo.
Sì, sì, ricordiamo, bisogna andare sul sito, poi trovare andare sul menu programmi e poi cliccare sulla finestrella di Centrale Sport per riascoltare questa trasmissione, volendo anche le precedenti.
Certo.
Ci fermiamo qui, grazie ancora per la cortese attenzione e buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste,